Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti.
Buon pomeriggio a tutti voi. Questo è il caffè di Live Bianconera del 29 maggio 2026. Allora, vedo che ci sono già due bellissime persone di fronte a me. C'è Virmone, ciao Virmone.
Ciao, ciao Fabio, ciao Miguel, ciao a tutti, ciao ciao.
E
ciao,
vedo
ciao.
Anche appunto Miguel, ciao Miguel.
Ciao Fabio, ciao Virmone, ciao a tutti.
Come state? Lo chiedo soprattutto a Virmone perché sapevo che aveva qualche problema di connessione.
No, tutto
spero
bene.
Che sia tutto risolto.
Tutto bene, tutto bene. Fa anche più fresco oggi, quindi.
Sì?
Sì, di brutto.
Da te Miguel, come sono le condizioni meteorologiche?
No, qua fa caldo, fa caldissimo, c'è un'afa incredibile. Se mi trovo qui ancora perché io avrei finito, però qui c'è una bellissima aria condizionata di cui usufruirò per questa live.
Perfetto, perfetto. Michele, in ospedale per fare l'autopsia alla Juve morta, ti chiedo.
No, è per uscire dall'aria condizionata, poi se c'è bisogno di effettuare qualche diagnosi a questa Juventus un po' in cattive condizioni, ci siamo.
Va bene, va bene, va bene. Allora, noi chiaramente aspettiamo notizie per quanto riguarda la situazione societaria e del parco dello staff tecnico della Juventus. Come ci ricorda Thierry Dutz, e sarebbe bello ricordarlo tutti, 41 anni fa purtroppo è accaduta una tragedia non solo sportiva ma soprattutto umana in quel di Bruxelles all'Aisel, e noi come al solito siamo tutti gli anni qui a ricordare quella tragedia con grande dolore, ancora con grande sgomento, quindi partecipiamo anche noi alle iniziative della Juventus, parleremo anche di quello che è successo all'interno di questa cerimonia commemorativa, prendo mio il messaggio di Salvatore Thierry Dutz. Andiamo a salutare tutti i ragazzi presenti in chat, a partire da Sandro che prima che iniziasse la live ha già detto che si dimette e già ci dice chi arriva. Quindi Italiano, Palladino, Pioli, campione d'Italia.
Perché non tutti e tre?
Campioni d'Italia. Sì, tutti e tre, sì. Triumvirato alla Juventus.
No, tutti e tre.
Sai, non è
ragione, Michele, perché ne
no, li prendiamo tutti e tre insieme. Li prendiamo tutti e tre insieme.
Sì. No, no, io pensavo tipo Palladino che dura fino ad Halloween. Chi era l'altro? Italiano che dura fino a Pasqua e Pioli che ci traghetta.
Che è tipo Calzona, no? Due anni fa a Napoli. Grande esperienza quella di Calzone.
E poi andiamo a finire sempre sullo stesso, poi.
E poi Allegri.
No!
Ah, l'altro.
Ma allora, se volete apriamo la parentesi. Guarda, no, io posso dire, l'ho scritto anche sul Discord da ieri pomeriggio. Questa situazione orribilante alla Juventus, ne parleremo anche con il supporto delle immagini, appunto, di quello che è successo oggi, per quello che possiamo capirne noi, secondo me avvicina tantissimo, non magari per questa stagione, la 26-27 che sta per nascere, ma per la 27-28, se Conte non va in nazionale, secondo me intravede il fallimento di due parti, entrambe, Comolli e Spalletti, e poi a quel punto se la Juve ripete la stessa stagione, e ad oggi non me la sento di dire che non la possa ripetere, ma chi meglio di lui può dire, eccomi qua. Come nel 2011, siete arrivati sesti e sesti, una volta eravate settimi e settimi, ci sono, eccomi. Miguel, per me non è uno scenario che sta così fuori dall'ordinario, eh?
Bisogna capire quali sono i programmi, perché secondo me la Juventus già sta pensando al dopo Spalletti. Sarebbe, secondo me, stupido non pensare già, se sei la Juventus, a quello che sarà l'allenatore dopo Spalletti. Secondo me già hanno identificato un po' il profilo di quello che possa esserlo, e non è Conte, secondo me, soprattutto se dovesse rimanere Comolli. Secondo me.
No, ma io ti parlo già di uno scenario in cui Comolli viene fatto fuori assieme a Spalletti, cioè tagliano tutti e due.
Allora, in quel caso, in una situazione quasi d'emergenza, allora sì.
Giorgio
allora,
Chiellini, chi chiama, secondo te?
E Chiellini si trova un po' in mezzo al guado, ecco. Non sa dove andare, è normale che affidarsi a Antonio Conte è una scelta sicura per lui, che tra l'altro l'ha vissuto per tanti anni da allenatore.
Certo, Virmone, è uno scenario così... Stiamo ragionando veramente troppo avanti, già non sappiamo cosa mangiamo domani, figurati.
Ma tu hai fatto... Cioè, avete detto la cosa giusta, cioè nel caso in cui anche Comolli dovesse saltare, nel caso in cui saltasse ovviamente innanzitutto Spalletti, e poi nel caso anche Comolli, ovviamente Giorgio Chiellini, le alternative che conosce sappiamo benissimo quali sono, quindi non è neanche tanto fantasioso questo scenario, anche perché davvero, se voi pensate al giro di panchine che stiamo, a cui stiamo per assistere, o in parte stiamo già assistendo perché abbiamo visto Allegri al Napoli, gli allenatori in Italia sono come i direttori di Libero. Sono quelle tre o quattro figure che a rotazione uno va al Libero, l'altro va al Tempo, l'altro va al Giornale, poi per qualche motivo uno viene tolto, ma dopo due mesi entra dall'altra parte e finisce alla Verità. Gli allenatori italiani sono la stessa identica cosa, cioè noi abbiamo un Allegri che fa malissimo al triennio bis alla Juventus e che comunque trova ancora una panchina, cioè quella del Milan, dove fa male altrettanto, ma comunque cade in piedi e finisce a Napoli. La stessa cosa succederà a Spalletti, o Spalletti si ritira o non avrà difficoltà a sedersi anche lui su una panchina prestigiosa, così come Conte. Io dico, secondo voi Conte sta fermo un anno? Io non credo. Conte, occhio al Milan, è una piazza interessante.
No, ma il Milan non lo prendono. No, lui perché magari ci andrebbe
per il metodo, dici?
Perché il Milan praticamente è nelle nostre stesse condizioni di un anno fa, solo che non si ritrova Tudor, ma prenderà un uomo più vicino alla metodologia comogliana, capito?
Okay.
Quindi lì sceglieranno il direttore sportivo, l'allenatore, che sarà sicuramente straniero, secondo me. Si parla di Pochettino, si parla di Glasner, tanti nomi. Secondo me lì, se non lo proteggono fin da subito, finiscono malissimo, eh? Cioè, perché là poi ci sono quelli che vogliono impallinare pelle gatti su, ma tutti che subito avete scelto
l'Europa. No, comunque era solo per sottolineare anche qui l'ennesima sfaccettatura della demenzialità del calcio italiano, cioè che stiamo parlando veramente sempre degli stessi allenatori. Cioè, anche tu che dici giustamente, Fabio, non è che ti sto criticando, perché te purtroppo hai straragione, ma è il fatto anche solo che sia ipotizzabile lo scenario Antonio Conte 27-28, cioè a me è qualcosa che fa veramente rabbrividire.
Anche a me, ma questa è l'Italia, ragazzi.
Ma ripeto, non per Conte, non per Allegri, ma proprio per il sistema. Cioè, tu entri in questo sistema, una volta che ci sei dentro, basta, non ne esci più, neanche se poi fai ridere i polli. Ed è qualcosa che per me è veramente fuori da ogni logica.
Poi magari di Allegri ne parliamo dopo, ragazzi, perché è interessante aprire il capitolo, a meno che non arrivino notizie importanti lato Juve. Continuiamo a salutare Paola Maiella, buon pomeriggio, ciao, buon Samuel, pomeriggio. Tiziano, Dualipismo, Slevin, Low Gent, Yuri Duz, abbiamo salutato prima, miglior peggiore, Gnagno. Buon pomeriggio, Diren, si va di compromesso storico, manco fossimo Moro e Berlinguer. Io non vedo né Moro e Berlinguer da una parte e dall'altra, vedo...
Fatti, bravo.
Ma manco Casini e Buttiglione.
Ma manco
Gasparri.
No, neanche Fabio, ma neanche Scilipoti e Antonio Razzi. Guarda, io prima di entrare in live ho letto un tweet di Claudio Pellecchia, che io proprio me lo sarei alla Benigni, me lo sarei voluto prendere e baciare, perché a proposito di questa roba, cioè di questo pseudo compromesso, di queste due figure che non si guardano neanche in faccia, lui dice giustamente, perché poi anche lui mette un condizionale, cioè dice: se quello che ci stanno raccontando in questi giorni è tutto quanto vero, è la conferma che il mondo del calcio è veramente una bolla a parte, e che queste persone in qualsiasi altro settore lavorativo durerebbero 5 minuti.
Ma assolutamente vero.
5 minuti. Cioè, Fabio, io e te, no, ma a me fa piacere, perché io e te siamo fuori di testa. Claudio è un ragazzo intelligente, quindi io mi fido di Claudio e dico: se Claudio dice così, vuol dire che è vero. Cioè, a me dispiace proprio sta roba qua, vedere, sperare di vedere i professionisti che dovrebbero rilanciare la mia squadra, allenare la mia squadra, e vederli che dovrebbero capire che l'obiettivo principale è il bene della Juve, non il bene di Damien Comolli o il bene di Luciano Spalletti, è il bene della Juve, e che queste due persone non riescano veramente a trovare un punto d'incontro, a fare un compromesso e a lavorare, non dico normalmente, ma a lavorare come fanno le persone normali ogni cazzo di giorno fuori da questa porta, con screzi, con conflitti, con te che devi convincere il tuo capo a fare una cosa, il tuo capo che deve renderti efficiente a farne una, cioè si lavora così. E la mia speranza sta scemando,
sì,
ogni giorno, Fabio, perché adesso immagino che te ne vorrai parlare.
Sì, tra poco lo facciamo vedere, perché magari esatto, è la gente che si fa un'idea, ecco.
Io
ci sono rimasto magari male.
Magari in giganti, allora magari siamo noi e magari quella clippina lì è proprio tagliata ad arte, Fabio, magari, non lo so, ascolta me, magari 10 secondi prima si sono stretti la mano con un sorriso, poi quello lì era già un pochettino un momento istituzionale, dovevi fare il serio. Io non escludo anche questo, ci giocano. Cosa mi faccio vedere? La clip dove si stringono la mano o la clip dove sembrano marito e moglie che hanno appena litigato? Quindi io il beneficio del dubbio me lo lascio, però quello che vedi in quel contesto lì è veramente infantile, Fabio, infantile. Sì. Sono due bambini redarguiti dalla maestra perché stavano bisticciando fra di loro, e da uomini di una certa età, con una certa esperienza lavorativa, che si... soprattutto anche con una certa retorica, entrambi quando parlano, che lanciano un messaggio, poi però nei fatti sei sta roba qua. Questo lo chiedo al signor Damien Comolli, questo è professionismo, questo è gestire un'azienda nel 2026, e lo chiedo anche a Luciano Spalletti, questi sono gli uomini forti, gli uomini con i destini forti, che si girano dall'altra parte se c'è quello che mi sta sul cazzo.
Allora, io faccio vedere le immagini, così chiedo anche un parere a Miguel. Posso dire, vabbè, le faccio vedere e poi do anche un mio commento, perché, vabbè, dai. Ricordiamo, allora, dobbiamo essere didascalici, era la commemorazione del 41esimo anno della strage dell'Eisel, quindi un evento istituzionale in cui ci va lo Stato Maggiore della Juventus. Ricordiamo per onor di cronaca che l'anno scorso Giuntoli doveva andarci e non fu mandato, perché praticamente ottenne quel giorno lì la lettera di licenziamento da parte della Juventus. A sto giro presenziano entrambe le parti di una nuova guerra, ma guardate che cazzo mi tocca parlare, Spalletti e Comolli. Guardate un po' le immagini voi. Cioè, quello fa finta di girarsi e già, se quello si gira dall'altra parte.
Buongiorno a voi tutti, benvenuti.
Va bene, l'abbiamo viste, queste erano le immagini. Mi permetto veramente 20 secondi di dire una cosa. Se non fosse il 29 di maggio, ma... questa giornata fosse, non lo so, un venerdì di febbraio e di marzo, io se fossi il proprietario cambierei entrambi. Veramente resetterei ancora una volta, purtroppo, perché non ha funzionato manco sta cosa qui. Siamo al 29 di maggio, per me non conviene né a livello economico né a livello sportivo una divisione. Converrebbe ancora una volta, lo ripeto, sono due settimane che dico sempre le stesse cose, andare d'amore d'accordo, far finta di andare d'amore d'accordo, per un anno, non di più. Tanto Spalletti ha 67 anni, magari l'anno prossimo gli basta portare la Juve in Champions, cosa che non ha fatto quest'anno, per dire, oh, l'obiettivo l'ho portato a casa. Quell'altro porta la qualificazione e poi cede tutto a Giorgio Chiellini o all'area che vuole mettere Elkan, e se ne va pure lui. Ma riuscite per 10 mesi a lavorare, ripeto, per un'azienda che vi ha assunto, per cui avete un contratto da rispettare, per le mansioni che sapete svolgere. È troppo complicato vedere due uomini di 55-67 anni in questa scena veramente patetica. Mi mette una tristezza incredibile. Questa è la mia opinione, non me ne vogliate. Chiedo a Miguel un parere.
Sono due uomini che hanno visioni di calcio differenti e penso anche due visioni della vita differenti a questo punto. Cioè, secondo me, i loro dissidi sono quasi naturali, sono quasi fisiologici tra due persone che... Comolli credo che sia un professionista molto più aziendalista, che pensa molto di più, non che non pensi al campo, perché lui comunque mi sembra uno che al campo ci pensi, però ecco, è molto più legato a fattori che non sono inerenti ad alcuni elementi, ecco, che sono visibili solo a chi gestisce la parte tecnica di un club. Spalletti mi sembra proprio che abbia un carattere che non possa andare d'accordo con Comolli. È stato scelto da Chiellini, questo è evidente, e soprattutto è evidente il fatto che Comolli abbia in mente un allenatore differente da quello che è Spalletti. Però si trovano a convivere, però non credo che possa, come dici tu Fabio, nascere una collaborazione, un'intesa, un compromesso, perché sono proprio differenti, sono proprio diversi. Spalletti è molto più diretto, è molto, poi anche più esperienza. Io credo, sai quale sia il problema anche? Che Spalletti non accetti che Comolli, che considera molto meno esperto di lui e con molta meno competenza rispetto a lui, perché ragazzi, Spalletti è un presuntuoso, io di questo ne sono sicuro. Cioè Spalletti, e lo ha dimostrato anche nella sua carriera, Spalletti non pensa che Comolli possa imporre delle decisioni calcistiche a lui, alla squadra, e possa in qualche modo decidere chi possano essere i giocatori da comprare o insomma quale debba essere il percorso tattico, tecnico-tattico da seguire. E quindi secondo me per questo motivo sia lui che Chiellini stanno cercando di imporre la loro linea e stanno cercando anche in qualche modo di marginalizzare la posizione di Comolli. Quindi stante così le cose credo che sia molto difficile trovare una serenità nella loro relazione. Quindi ce lo dobbiamo accettare così com'è. Io credo anzi che sarebbe meglio per la Juventus non porre le condizioni affinché si verificano situazioni come quella che abbiamo visto oggi. Perché, ecco, sono imbarazzanti, queste scene sono imbarazzanti. Però, ripeto, secondo me sono due uomini molto differenti che non vanno d'accordo, e ci sono, ragazzi, tutti quanti abbiamo delle persone che non vanno d'accordo, cioè proprio non ci prendiamo perché abbiamo visioni della vita differenti. Secondo me Comolli e Spalletti, anche per il loro percorso, sono molto, molto differenti.
Trio Arxale, abbiamo appena visto le immagini, siamo anche su YouTube, quindi piazzate un like, ragazzi, e cercate di supportarci in tutto e per tutto. Non ho visto in 23 minuti nemmeno una sub, siamo a quota 493, vorremmo arrivare a 500 anche oggi, va bene. Fede, vuoi commentare anche tu le immagini che abbiamo appena visto? Ripeto, a me mi hanno intristito.
Allora, io faccio un po' l'avvocato del diavolo e vi chiedo se nelle ultime due settimane non fosse uscito quello che è uscito, queste immagini vi sarebbero comunque sembrate strane. Faccio l'avvocato del diavolo.
Però è molto difficile darti una risposta.
Ovviamente, faccio l'avvocato del diavolo. Cioè, sei comunque a un memoriale, alla ricorrenza appunto per una tragedia umana. Non mi aspetto sorrisi, non mi aspetto abbracci, non mi aspetto le capriole, va bene? Su questo siamo tutti d'accordo. Ovviamente però c'è il racconto, e il racconto che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane, ovviamente alla prima immagine mi fa scattare la credenza che questi due non si possono più vedere. Una credenza che non faccio fatica a ritenere realistica, perché quello che dice Miguel è giusto. Se tu non sei presuntuoso, non arrivi a quel livello. quindi entrambi devono essere personaggi estremamente presuntuosi, estremamente convinti di quelle che sono le proprie conoscenze, le proprie, la propria cultura, da dove arrivano, eccetera, eccetera. Quindi sono sicuro che entrambi pensano indistintamente che la loro barricata è la barricata giusta. Io una decina di giorni fa ti avrei detto ci spero nel compromesso. Io adesso ci sto credendo sempre, sempre meno, e temo che si possano anche presentare degli scenari per noi sgradevoli. Cioè, per me le dimissioni di Spalletti sarebbero uno scenario sgradevole, lo dico, anche se per me qua è lui che ha fatto meno passi verso l'altro lato, ok? Ma comunque per me perdere Luciano Spalletti per la Juventus è un malus, perché se noi togliamo questo litigio, queste incomprensioni, che cosa rimane? Rimane Luciano Spalletti, che è un bravo allenatore di calcio, come non ne avevamo da diversi anni. Quindi per me perdere Luciano Spalletti sarebbe veramente, veramente triste. Così come, però, d'altro canto, faccio il cerchio bottista, per me sarebbe grave anche perdere uno come Comolli e mettere al suo posto il passacarte, l'uomo Exor, il nuovo Scanavino, il nuovo arriva bene. Perché?
Anche perché, aspetta, ti interrompo un attimo, poi sì, ti faccio. Sì. Chiellini, a quanto ne so io, non ha voglia di sporcarsi la mano anche a sto giro. Quindi.
Lo sappiamo. Quindi sappiamo che Chiellini non vuole, magari anche con onestà intellettuale, andare a ricoprire questo ruolo ora. Quindi significa che se te mandi via Comolli oggi, arriva un uomo Exor. L'uomo Exor che cosa fa? L'uomo Exor segue, si affida a quella che è, a quella che sarebbe a quel punto la linea guida sportiva, quindi, non lo so, Spalletti più Tognozzi, mettiamola così, okay. E si dedicherebbe solo a loro. Cioè, io ho capito che è sempre la prima squadra la priorità, però io all'uomo Exor non gli posso chiedere di svilupparmi la next gen, non gli posso chiedere di svilupparmi le accademie, non gli posso chiedere di sviluppare la squadra femminile e farla, cioè, non gliele posso chiedere. Quindi se io devo ragionare come uomo azienda, io non ce lo voglio l'uomo Exor lì dentro. Io l'uomo Exor che fa il cameriere della prima squadra e basta, non ce lo voglio. Io voglio una figura che sia in grado di prendere delle decisioni, che abbia una visione, che poi magari non porterà frutti, perché non è scontato che li porti, però quella visione c'è e quella visione è applicata. Faccio un esempio. Io ho visto che nelle giovanili dell'Arsenal lavorano così. Facciamo anche noi così. Io ho visto che la squadra femminile dell'Aston Villa utilizza questo tipo di metodo, facciamo anche noi così. Io voglio una persona di questo genere, perché, ed è una cosa che ripeto spesso, noi nella scorsa decade avevamo un gap mostruoso con le altre squadre italiane, mostruoso dal punto di vista aziendale delle infrastrutture, mostruoso. Ci stavamo pian pianino forse avvicinando a quelli che erano i top club europei, e adesso invece è crollato tutto. Vogliamo ripartire solo dalla prima squadra? Va bene, ripartiamo dalla prima squadra, però il passacarte Exor con Spalletti dura un anno, dura due anni. Quando va via Spalletti, poi che succede? Quando va via Spalletti ti ritrovi di nuovo nella merda. Perché? Perché era lui la testa dell'area sport, adesso non c'è più lui, chi comanda è un passacarte e sei di nuovo punto a capo. Quindi se c'era una cosa positiva della scorsa stagione era aver individuato una figura che questo lavoro lo poteva fare, poi magari lo faceva male, ma questo lavoro lo poteva fare, e se te rinunci anche a lui, così come rinunceresti a Spalletti, rinunci ad un bravo allenatore e rinunci ad un dirigente che quantomeno ha una consapevolezza e una visione.
Io ringrazio un attimo, ringrazio la sub, Miguel. Allora, grazie MIG 2101, 32 mesi con Prime, 494 il numero delle sub raggiunte nel mese di maggio. Vai Miguel e poi voglio aggiungere qualcosa io.
No, io credo che un grande problema di questa situazione, di tutto quello che sta succedendo attorno alla dirigenza della Juventus e soprattutto attorno a Comolli, è che l'impressione che ho io, ve lo chiedo anche a voi se avete la mia stessa impressione, è che lui sia poco rispettato. Lui, la sua posizione, la sua figura anche professionale, sia poco rispettata sia all'interno dell'ambiente Juventus, quindi da Spalletti, e penso anche dalla squadra a questo punto, ma proprio all'interno del sistema calcio italiano è una figura che non viene, secondo me, considerata, non è rispettata, e lui stesso comunque forse non è così bravo a farsi rispettare e non è così bravo a farsi ascoltare e a prendere un po' il pugno della situazione all'interno della squadra, del club, ma anche all'interno, insomma, della Lega. E quindi questa figura, che forse è vista un po' come debole, è ritenuta da Spalletti e secondo me da Chiellini, che secondo me sono loro alla fine quelli che manovrano un po' questo tipo di narrazione, viene vista un po' come un handicap, essenzialmente perché loro sono uomini di campo, sono uomini di Serie A, sono uomini che comunque conoscono questo ambiente, sanno quali sono i problemi e sanno soprattutto quali sono le figure che ti permettono di creare una squadra vincente e quali invece le figure che invece non ti permettono di creare una squadra vincente, che nonostante li riconoscano probabilmente delle qualità, li riconoscano comunque un curriculum che lui ha, però evidentemente in Comolli, Spalletti e Chiellini, io dico questi due, ma poi ci sono tante altre figure secondarie che magari nemmeno conosciamo, non vedono in Comolli la figura, l'esponente giusto, l'esponente col carisma necessario per essere appunto un punto di riferimento per un club come la Juventus. E questa cosa qui non cambia, questa cosa qui secondo me non si cambia. Dovessero arrivare le vittorie, speriamo, comunque se le appunterebbero al petto Spalletti e Chiellini, e Comolli secondo me verrebbe sempre considerato un elemento secondario del tutto. E questo è un problema, perché in realtà Comolli ha ricevuto l'incarico dal patrone, no? Dal proprietario. Però ci sono proprio visioni differenti di quello che dovrebbe essere la figura dell'amministratore delegato all'interno di un club e all'interno di un'intera competizione, di un intero campionato.
Fermi tutti, ci sono 5 sub regalate da parte di Vape, grazie mille. E c'è un'altra sub adesso che ci fa giungere all'incredibile quota di 500. E questo 500 lo raggiungiamo con Salnitro74, che è un nuovo abbonato, a cui noi diamo il benvenuto a questa community. Fede, 500 con la squadra arrivata a sesta. 500 sub raggiunte con la squadra. Sei mutato, Fede, non ti sentiamo.
Grazie, no, grazie veramente a tutti, tutti veramente gentilissimi. Io non sono mai bravo con i ringraziamenti, perché sono una persona che l'unica emozione che vuole fare vedere di fuori è la rabbia, però io in questo momento sono molto molto contento per tutte le sub di questo mese, grazie davvero a tutti, grazie.
Scollinata la quota perché ce n'è un'altra, grazie mille. Caio Kenan, 18 mesi con Amazon Prime e viva la vita, ci dice. Va bene. No, ovviamente subito speriamo di arrivare ai 10. No. Allora, io voglio però fare un passo in avanti agli scenari che voi mi avete preconfigurato. Ovvero, facciamo finta che John Elkann, dato che Spalletti economicamente gli costa di più rispetto a Comolli, Spalletti ha firmato fino al 2028 e quindi l'ingaggio di Spalletti lordo è un costo importante. In più Spalletti viene supportato da una figura che probabilmente ha un futuro più di Spalletti e più di Comolli, e parliamo di Giorgio Chiellini, e quindi faccio un passo in avanti e mi voglio immaginare lo scenario Virmone, ovvero amministratore delegato, un uomo Exor, un passacarte, un tecnico, va bene, chiamiamolo col loro, col suo nome, un tecnico, Chiellini a fare da, come dire, ponte tra la squadra e la proprietà e il cosiddetto tecnico, e l'allenatore Luciano Spalletti. Per la situazione che si è configurata a livello sportivo di risultati, con la classifica e con gli i non introiti che la Juventus avrà perché non giocherà la Champions, la situazione per fare il calciomercato che vorrebbe Spalletti, io lo ripeto ancora, col tecnico o con Comolli, non cambia. Cioè, il punto è proprio questo. Il mercato che vorrebbe Spalletti, ovvero confermiamo questo gruppo squadra e prendiamo 3-4 pedine, non si può fare. Uno, perché le 3-4 pedine stanno salutando tutte o con Comolli o senza Comolli, perché Bernardo Silva non è che è Comolli il problema, è che gli offre il contratto il Barcellona. Allison non è che il sì, può essere Comolli un problema, ma resta al Liverpool, che ha delle ambizioni più importanti rispetto alla Juventus e gioca in Premier League. E se il Liverpool ti dice tu resti, Allison dice vabbè, non è che me la passo male al Liverpool.
Ma infatti, aspetta, Fabio, questo tipo di commento non andrebbe neanche contraddetto, Fabio, perché se una persona pensa che nel 2026 la Juventus possa avere dell'appeal per un giocatore come Bernardo Silva, cioè tu dovevi sperare di arrivare in Champions League e a quel punto coinvolgere Bernardo Silva. Ragazzi, ma che appeal può avere la Juventus nel 2026 che va in Europa League per Bernardo Silva? Cioè, quindi anche lì, saltato Bernardo Silva, Comolli sia un pagliaccio. Ma non ha, cioè, capito che è proprio una roba che non ha alcuna base logica. È il primo rutto che ti parte dalla bocca dello stomaco e lo tiri fuori così. Ma non vale neanche la pena rispondere.
Per quello ti sto dicendo che comunque le cose a livello di mercato e di investimenti che la Juventus potrà fare quest'estate sono comunque complesse e complicate. Quanto ci mette Spalletti non a guardare Comolli? Comolli abbiamo appurato che sia un arrogante che guarda solamente il suo algoritmo, ma il passacarte Xor, il tecnico, fa il tecnico. Il tecnico non è Adriano Galliani. Io ho sentito dire ieri da parte di qualcuno che dovremmo prendere Adriano Galliani come amministratore delegato, c'ha 82 anni, ragazzi. Salvo Cozzolino ha scritto.
Però anche, qua, vedi, possiamo fare fact checking. Questa cosa qua non è mai stata detta. È stato detto al massimo che il mercato sarebbe stato ambizioso anche in caso di Europa League. C'è la live, te la vai a recuperare, la live in cui commentiamo queste parole e ci facciamo una risata, perché ovviamente ambizioso non vuol dire un cazzo di niente. Ma nessuno ha mai detto Bernardo Silva arriva anche se si va in Europa League. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? L'insider di Twitter l'ha detto?
Detto ciò, andando a fare un passo in avanti nei confronti della decisione Chiellini-Spallettiana, io vedo le stesse medesime difficoltà a creare una squadra competitiva, visto lo scenario che il campo ci ha dato, la squadra ci ha dato, la classifica ci ha dato. Quindi, se fossi il proprietario, sinceramente, Miguel, io non so, a differenza vostra, non so sinceramente da quale parte voltare. Non lo so. Lo posso dire? Non lo so. Ma sai, per un altro motivo. Non giudicate se è una struttura fatta bene o fatta male. Ma Comolli ha già portato gente all'interno della Juventus. Burgess, colui che cura gli aspetti commerciali, Silverstone, se non sbaglio, ne ha portati altri 3-4. Vuol dire cambiarli tutti, ricominciare da capo. Domani è giugno. Io, ragazzi, faccio fatica a farmi spiegare, perché è troppo facile, no? Dire cambiamo quello, cambiamo quell'altro, tutti via. Sì, ok, a marzo, a febbraio, e siamo già in ritardo, secondo me, a marzo e febbraio. Figuriamoci domani che è giugno. Miguel, chiedo io ragazzi, sto cercando, ripeto ancora, di portare avanti il buon senso, che forse non è una cosa che gradita, perché il content creator o il giornalista di questi tempi deve cacciare fuori il cazzo e dire io voglio fuori quello, io rutto contro quello. Ragazzi, io voglio fare delle live pro Juve, né pro Spalletti e né pro Comolli. La parola è buon senso. Buon senso, ma il veleno ce l'abbiamo su Discord, veleno, io 7 maggio, quindi ci basta lui. Prego, Miguel, sono troppo sponda Floris, sto diventando il Floris di LB, Miguel, dimmelo tu, mi facciano scattare.
Serve il federatore, serve il federatore, Fabio, serve il federatore.
Ho capito, ma appunto, Miguel, io voglio il campo largo alla Juventus, tra Lashline, Comolli, Giuseppe Conte e Spalletti, capisci?
Tu vuoi mettere Calenda con Giuseppe Conte, non possono andare bene, cioè sono proprio filosofie differenti, nel senso che io credo che non sia nemmeno più tanto una questione di calciatori, sinceramente. Io credo che, e purtroppo, devo dire purtroppo, secondo me il problema arriva più da Spalletti che da Comolli. Perché Comolli ha un mandato, secondo me, molto più forte di quello di Spalletti. E Comolli, secondo me, sta anche operando nella maniera giusta, perché sta operando secondo, appunto, i suoi standard, secondo i suoi progetti. Ma Spalletti credo che non c'entri molto col progetto che ha in testa Comolli. Spalletti credo che voglia avere una Juventus subito competitiva, anche perché lui ha poco da ancora da allenare, forse una stagione, non due massimo, e quindi vuole subito arrivare al sodo. Ma non è questo, mi pare, il programma, il progetto di Comolli. Per questo secondo me è veramente difficile riuscire a conciliare le cose, piuttosto che Comolli. Cioè io non la vedo la cosa 50 e 50. Per me, secondo me, Comolli potrebbe anche accettare di lavorare, cioè secondo me lui ha già accettato di lavorare con Spalletti. Secondo me è Spalletti che non accetta questo ruolo, appunto, di allenatore che deve poi prendersi comunque tutte le responsabilità di fallimenti che ci possono stare nel processo di crescita ed evoluzione, di grande cambiamento che si vuole apportare con Comolli. Però secondo me Spalletti non ci sta, soprattutto Spalletti, secondo me, piuttosto che per una questione di calciatori, piuttosto che per una questione di acquisti, secondo me a lui dà proprio fastidio, secondo me gli dà proprio fastidio la figura di Comolli. Secondo me non la considera una figura che gli permette di lavorare in maniera serena all'interno. Okay, Michele,
però aspetta un attimo. Io sono d'accordo al 100% con tutta la tua analisi, ma mettiamoci nei panni del proprietario, di colui che deve scegliere da che parte stare. La scelta Spalletti, che ha firmato un mese e mezzo fa il rinnovo di contratto, e mi verrebbe da chiedere: ma perché cazzo l'hai firmato? La figura dirigenziale era sempre Comolli, sotto di lui c'era sempre Burgess.
Fabio, ma tu pensi che John Elkann si faccia tutti questi ragionamenti? Cioè si faccia tutti questi pensieri? Pensi davvero a quello che vuole fare Comolli, a quello che vuole fare Spalletti? Elkann ha dato, secondo me, incarico a Chiellini di mediare certo un determinato tipo di situazioni che potrebbero insorgere, appunto, tra problematiche che possano insorgere, appunto, tra Comolli e Spalletti. Cioè io non credo che lui vada effettivamente ad interferire in un rapporto di lavoro tra l'amministratore delegato e l'allenatore della Juventus. Non ce lo vedo proprio. Cioè, secondo io non sono nemmeno sicuro che lui sia al corrente di eventuali problematiche che possano esserci tra i due, anche perché secondo me è molto difficile che uno dei due, oddio, forse sì, forse è successo che qualcuno gli abbia, forse Spalletti ha parlato con Elkann e quindi magari gli ha riferito che ci sono queste problematiche.
Ma sì.
Però ecco, io non ce lo vedo John Elkann prendere delle decisioni di questo tipo sull'allenatore o su qualsiasi altra figura, anche perché lui la decisione sull'amministratore delegato l'ha presa l'anno scorso e credo che la voglia portare avanti.
E allora Miguel, perdonami, qua dobbiamo prenderci la responsabilità di dire una cosa che nessuno vuole dire, perché tutti siamo col fucile puntato, non tra di noi, non è uno stallo messicano tra noi tre, ma in chat tutti sono subito pronti a scatenare l'inferno se queste cose si dicono. Ve la dico io la roba. La verità è che la cosa più facile per la Juventus 26-27 per dare una parvenza, che non è detto che porti risultato, alla competitività e alla progettualità sarebbe o che Spalletti si dimette o che Spalletti viene esonerato. Questa lo dico io, mi prendo la responsabilità di dirlo, perché se un uomo non sa lavorare in struttura, e ragazzi,
da chi
questo
viene,
è
da chi viene esonerato?
Da
chi viene
da Comolli, esonerato? Da Comolli.
No, Comolli non lo esonera Spalletti.
Oppure lui va in sede stasera dopo questa celebrazione, commemorazione, e dice: non posso lavorare con questo qui, me ne vado. Uno di sti due, se questa è la situazione, si deve prendere la responsabilità dei propri fatti e dei propri atti. La cosa è la cosa più facile, perché altrimenti, ragazzi, stiamo tergiversando l'uno con l'altro, perché abbiamo tanta stima di Spalletti, lo vogliamo dire? Abbiamo paura a dire le cose perché abbiamo una stima enorme di Spalletti allenatore, e io ce l'ho, però a livello umano e anche a livello gestionale Spalletti ha fatto degli errori importanti che hanno trascinato, anche a seconda della sua volontà, la squadra al sesto posto. E allora a questo punto, se le cose stanno così, Spalletti ha rotto il cazzo anche lui, e che se Comolli pensa di voler fare la sua Juve, ha il mandato della proprietà per fare la sua Juve, o lo esonera o Spalletti si dimette. L'ho detta. Virmone, a te. Perché ragazzi, se no stiamo qua a girarci, ma viene Palladino. Ragazzi, ma chi se ne frega? Ma chi se ne fotte? Scusate, però per la prima poi qualcuno doveva dirla sta roba. Vai Virmone.
Ma io su questa cosa, Fabio, lo sai che sono d'accordo. Io nei giorni scorsi ho detto che c'è chi ha fatto dei passi verso l'altra trincea, mentre invece dall'altra trincea passi di qui francamente non ne ho visti. Anzi, ti ripeto quello che ho detto a inizio live: ho visto un comportamento puerile di un uomo di quasi 70 anni che chiama i giornalisti o qualcuno tramite lui e che fa uscire un sacco di notizie da Torino. Io vi chiedo, c'è una cosa che non ho sentito dire da nessuno negli ultimi 10 giorni, ma chissà perché nei secoli prima l'ho sempre sentita ripetere. Io ho sempre sentito ripetere che nello stile Juve una di quelle cose del cosiddetto stile Juve era che dalle strutture Juve non esce fuori una mosca. Io nell'ultima settimana ho sentito che Modesto viene fatto fuori perché sta sul cazzo ai giocatori, che Comolli viene fatto fuori perché sta sul cazzo a Spalletti e perché non capisce di calcio, e ho letto anche perché i software che richiede sono troppo costosi.
Ma ragazzi, l'abbiamo letto qua in live.
Ho letto pure
che è colpa della moglie perché va agli allenamenti. Ragazzi, ma ce la dimentichiamo.
Ho letto che è colpa della moglie. Ok. Allora io vi chiedo: chi cazzo è che sta parlando? Da dove escono queste cose? Da quale lato? Lo sai da quale lato escono? Dallo stesso lato che poi dice ai suoi pifferai di scrivere che ci si deve indignare se Comolli indice una conferenza stampa a porte chiuse, dopo che deve leggere 10 giorni di merda sui giornali, dopo che per 10 giorni si deve leggere che sta per essere licenziato, che Chiellini prende il suo posto, che non capisce un cazzo di calcio, scritto da Cornacchia, Giovanni Albanese, gente così, no? Si permette di dire che quello non capisce un cazzo di calcio. Il rinnovo di Locatelli, Fabio. Il rinnovo di McKennie. Il rinnovo di Luciano Spalletti. La proposta di rinnovo a Dusan Vlahovic. Questi non lo sono passi verso l'altra trincea? Questi non lo sono passi verso... E gli altri passi quali sono stati? Chiamare i giornalisti. piangere perché a gennaio non t'han preso Colomuani, piangere perché non ti si può dire che hai fallito. Cioè, ci rendiamo conto che alla Juventus, se arrivi sesto, ieri scopro che se alla Juve arrivi sesto non posso azzardarti a dirti che hai fallito. Io che sono il tuo superiore non mi posso azzardare. Ma ripeto, io a ottobre dissi: io ho paura dell'età di quest'uomo, ho paura che l'età magari possa avergli portato ad abbassare il livello delle motivazioni, ma qui, ragazzi, si sta abbassando anche il livello della lucidità, mi dispiace dirlo. E ha ragione Miguel, qua abbiamo gente cresciuta nel calcio italiano, gente che vive nel calcio italiano e che ha paura che qualcuno gli calpesti l'orticello. Ma non ce ne saranno in giro per il mondo direttori sportivi più bravo di Tognozzi? Perché proprio Tognozzi? Perché proprio Tognozzi? Quindi io voglio un amministratore delegato francese, un presidente francese, Michel Platini magari, un direttore sportivo tedesco, un direttore tecnico spagnolo, un preparatore dei portieri brasiliano, il nutrizionista messicano, il capo dell'area tecnica giapponese. Io non ne voglio più italiani sta squadra, ragazzi, io non ne voglio più. L'Italia, guardate come sta andando l'Italia, guardate come sta andando l'Italia con gli orticelli, e quello lì è il modello, è lo stesso, il modello è lo stesso, il modello protezionista dell'orticello è uguale, la prendi nel culo da anni, e nonostante tu la stia prendendo nel culo da anni sei convinto di essere dalla parte della ragione. È questa la vera presunzione. La vera presunzione è arrivare sesti, dire che il carattere di Locatelli è quello che serve, Il carattere di Locatelli, che al 95esimo al limite dell'area davanti alla porta la passa a destra anziché tirare, vai Luciano, il carattere di Locatelli, vai. Quindi grandissimo allenatore, grandissimo professionista, ottime idee, ci ha fatto vedere anche un bel calcio, ma ripeto, oltre alle motivazioni, evidentemente l'età ha fatto abbassare anche la lucidità. E mi dispiace, e lo dico a malincuore, perché io a novembre ci ho creduto, Io a novembre ci ho creduto veramente tanto, veramente, veramente tanto ci ho creduto.
Io, ragazzi, approvo tutto il discorso, ma ve lo ripeto, a malincuore, e la chat non me ne voglia, perché adesso il messaggio mi dice: ma te prendi Palladino, te prendi Glasner, te prendi Genesio. Ragazzi, vi ripeto ancora, io mi prendo
il punto, lui... ma non è neanche chi è il punto non è Palladino, Genesio, Marco Silva, il punto è che il prossimo non deve rompere i coglioni, perché se Allegri chiama che cazzo ne so, la Colombo, per fargli dire che si vuol far comprare Berardi, Allegri è uno stronzo. Se invece Spalletti chiama Tizio X per farsi dire che deve farsi comprare quello, c'ha ragione. Ma me la spiegate questa doppia logica? Perché Spalletti è più bravo d'Allegri, va bene, per questo gli si fa i complimenti, glielo si riconosce, ma poi se l'atteggiamento umano è lo stesso e tu dove arrivi per lavorare pensi di arrivare per comandare, hai sbagliato indirizzo.
Grazie per la donazione, Andrea D'Arcangelo, grazie mille. Non so se vuole intervenire Miguel. A questo punto, se la situazione è compromessa su tutti i livelli, tu, Miguel, guardami negli occhi, chiedi a Spalletti, tu dirigente, un passo indietro, e ti fai problemi se Spalletti ti fa il passo indietro? Te ne fotti?
No, la mia idea è che questa stagione sarà un'altra stagione che in cui comunque non si punterà ad iniziare un nuovo progetto tecnico sul campo, ma sarà un'altra stagione di transizione. Io credo che Comolli stia già pensando alla stagione successiva a Spalletti, stia già pensando all'allenatore.
Ma lo fanno fuori prima, Miguel,
lo fanno fuori prima. Ma no, lo fa allora. Se... Ma allora perché non lo fanno fuori adesso? Allora? Perché non lo fanno fuori adesso dopo un sesto posto?
Posso dire? Perché loro... Ma sai perché? Perché loro erano convinti 10 giorni fa di arrivare a quarti, con grande arroganza, come abbiamo fatto negli ultimi 4 anni. Ci siamo comprati il quarto posto con Vlahovic e Zaccaria, 80 milioni per superare l'Atalanta. Abbiamo approfittato del gol di Faraoni contro il Napoli del Verona. Abbiamo approfittato del fatto che la Roma ci è arrivata un punto sotto con un rigore che ci ha dato l'arbitro per il fallo di Nicolussi Caviglia. Noi con arroganza abbiamo iniziato la stessa stagione, che tanto quarti ci arriviamo, di riffo, di raffa, cambiamo anche l'allenatore a novembre, pigliamo Spalletti e quarti ci arriviamo, le andate in culo. Loro erano convinti di questo, Miguel, e per questo motivo se Juventus-Fiorentina invece di finire 0-2 finisce 1-0, tutta sta merdaglia che stiamo leggendo oggi sarebbe stata messa sotto il tappeto, con la finzione di andare avanti e sempre con le guerre intestine per un altro anno, sempre per arrivare al quarto posto. Per certi versi è pure meglio che sia scoppiato il bubone, guarda, credimi. Quindi questo è, come dire, l'andazzo in casa Juve, Miguel. Non c'è tutta sta grande programmazione dietro, purtroppo. Ce lo dice pure Chiellini, viviamo alla giornata.
Io sinceramente non sono d'accordo, io non sono d'accordo. Per me Comolli invece, io in questo caso mi fido molto più di Comolli. Per quanto per me Comolli non sia, ecco, un elemento imprescindibile per creare una grande Juventus, comunque io lo considero un professionista serio, un professionista con delle idee, un professionista con un progetto, che poi... Questo progetto, ok, può essere anche un fallimento totale, può essere anche totalmente un fallimento, però comunque secondo me ce l'ha un progetto. Progetto su cui poi bisogna capire se avere fiducia o non avere fiducia. Questo non lo dobbiamo decidere noi. Questo lo deve decidere il proprietario. A me mi sembra che il proprietario abbia fiducia in questo progetto, perlomeno fino adesso. E per cui secondo me Comolli rischia poco ad oggi. Secondo me non esiste che Chiellini e Spalletti fanno fuori Comolli oggi.
No, oggi magari no. Ti faccio una domanda. Ci troviamo ad ottobre 26 con la situazione di classifica che ha la Juventus simile a quella del 25. A quel punto lì, per me, saltano tutti, resta Chiellini e ne abbiamo parlato prima. E lo scenario ipotetico è 27-28, se Conte non è andato in nazionale, torna a casa nostra Antonio Conte, che fai tu, l'allenatore, il dirigente, l'amministratore delegato, il comunicatore, l'ufficio stampa, fai tutto tu, e li fa fuori tutti, e li fa fuori ancora una volta tutti per
ma
questo,
non lo so
me,
dipende molto appunto da quello che deciderà John Elkann a questo punto, se dovessero presentarsi appunto queste situazioni che tu descrivi. Però ecco, io adesso non mi voglio spingere a dire che cosa farà John Elkann se dovessero succedere queste cose. Però una cosa è certa, alla Juventus oggi ci sono due filosofie di calcio e forse anche di vita contrastanti, che non riescono ad andare d'accordo. Ovviamente io vedo che si è aggiunto lì quello, cioè Giuntoli, scusate, Comolli, perché ormai qua ne stiamo cambiando così tanto.
Ma hai ragione. Comunque, se avessi detto Manno, io l'avrei seguito.
Sono sempre gli stessi discorsi, facciamo sempre gli stessi cazzo di discorsi. Cioè, in proprietà, in dirigenza, ci sta qualcuno che vuole andare da una parte e invece sul campo ci sta qualcuno che vuole andare da un'altra parte. Alla fine facciamo sempre gli stessi discorsi. Però io vedo in Comolli una figura che appunto è quella che più fa, secondo me, dei passi indietro per lasciare spazio a quello che è il progetto tecnico di Spalletti, quantomeno per questa stagione. Poi certo non è che ti può accontentare su tutto, ma questo poi dipende da tanti fattori. Quindi secondo me Comolli in qualche modo cercherà di andare avanti con Spalletti per tutta la stagione. Poi decidono tanto i risultati, ma alla fine, se deve esserci una frattura definitiva, secondo me può partire solo da Spalletti. Può partire solo da Spalletti, che nella più, io sono d'accordo con voi, nella più malaugurata delle previsioni, potrebbe anche dimettersi. E secondo me, se è un uomo, se è un uomo serio, dovrebbe dimettersi, se proprio non riesce a lavorare con Comolli, perché poi questa è l'impressione che ho io, è che lui proprio non riesce a lavorare con questa figura all'interno del club, che in qualche modo sembra come togliergli un po' di serenità e quindi un po' di possibilità di avviare un lavoro come si deve. Però bisogna vedere quanto Spalletti, ecco, riesca a rinunciare a questa occasione, perché comunque per lui è l'ultima occasione, non credo che Spalletti avrà ancora occasioni ad alto livello nel calcio. Bisogna vedere se Spalletti farà un passo indietro o se andremo alla guerra totale. Io spero di no, sinceramente. Però è una situazione difficile, molto difficile.
È deludente. Voglio leggere questo messaggio perché era un tema che volevo portare oggi. Per
farmi... Ma anche questa... Io spero che non sia vero. Io spero che non sia vero.
No, raga, purtroppo è vera. Purtroppo è vera. Ci dice Baser. Io impazzisco per una cosa. Finalmente non abbiamo infortuni continui, ma Burgess non si deve permettere di dire chi si allena e chi no. È vera, certo che è vera, con Sinatti che è in difficoltà a seguire i consigli di Burgess. Ora, io ripeto, non vengo dal mondo del calcio, perché la mia prima passione, chi mi conosce lo sa, è il mondo degli sport americani, in cui queste franchigie hanno il proprio capo, il cosiddetto performance team, ma no, i Lakers, poi i Nets, certo che ce l'hanno. Quello dei Lakers storico si chiamava Gary Vidi, qualcuno tipo sui Lakers lo conosce. Gary Vidi è stato il capo performance team sotto 10 allenatori diversi. Sapete perché? Perché quella figura lì non è dell'allenatore, quella figura lì è della franchigia. I calciatori, gli atleti sono della franchigia, non sono dello staff atletico. Questa roba è tutta italiana, che tra l'altro sta anche sparendo. Il Real Madrid c'ha, come si chiama lui, ragazzi, che stava Pintus. Anche alla Juventus,
Pintus.
Lui Pintus, e non è un lavoratore di Mourinho, uno che sta nello staff di Ancelotti o stava nello staff di Xavi Alonso, e nel Real Madrid quei calciatori sono asset miei, non di Ancelotti, non di Mourinho, non di Conte e non di Deschamps. Se sta cosa non si capisce, Spalletti, ripeto, mi delude dal punto di vista umano, perché quante volte abbiamo detto sì, a 67 anni, ma a 67 anni ne dimostra di meno, sia fisicamente, questo è vero, ma si tiene aggiornato come se fosse un quarantenne, e me casca su ste cose, proprio nell'anno in cui, ragazzi, abbiamo meno infortuni rispetto agli anni scorsi. Proprio, ragazzi, una cosa è andata bene, i ragazzi non si sono fatti male, abbiamo il tasso di infortuni minore rispetto agli anni scorsi. No, non va bene, perché deve gestire gli atleti Sinatti. E ragazzi miei, io alzo le mani a chi mi dice sì, ma Comolli è arrivato sesto, decimo, quindicesimo. Ragazzi, ma sti cazzi,
ma che significa? Allora facciamo l'elenco di come è arrivato Spalletti. Ma che significa?
Perché lui sesto non ci è arrivato lui quest'anno. E lui,
infatti, queste cose qua sono veramente proprio la morte del ragionamento. La morte della ragione. Ma della ragione inteso non come c'ho ragione, del mettersi lì a ragionare. Che cazzo vuol dire che mi dici al Fenerba ci è arrivato sesto? Ma che significa? Ma cosa vuol dire? Andiamo a vedere Spalletti dove è arrivato nella sua vita. Ma che significa? Spalletti ci è arrivato quest'anno sesto. Che significa? Giudico la carriera, la vita, l'uomo Spalletti perché quest'anno è arrivato sesto? Ma dai.
Andiamo in pausa, ci prendiamo 3 minuti. Sapete che facciamo? Voglio sentire il pueblo, voglio sentire come la pensa la pancia della community. Da 3 minuti entrate nel Discord, iniziate già ad entrare. Forza.
Lir bianco nera. Siamo urla, risate, ferite, contro Allegri e contro il destino. capitano, tra mille bestemmie e sogni lontano. Virman sussurra sarcasmo e dolore, Kraft racconta di un calcio migliore. Miguel osserva, calmo e preciso, Laudante sgrida, pronto all'avviso. Pinelli spiega, ma il mondo non sente. In questa tempesta siamo noi la gente. Noi siamo live bianco. Cambiamo il mondo. Siamo la voce di chi non si arrende, tra sogni spezzati e notti tremende. Miguel sorride mentre il cielo cade, Virman dipinge disastri e risate, Kraft sussurra verità nascoste, Fabio combatte con mille risposte.
Ragazzi, 16 e 37 minuti, questo è il caffè di La Bianconera di venerdì 29 maggio 2026. Allora, le gabbie sono aperte, chi vuole entrare nel nostro server di Discord può farlo, chiederci qualunque cosa, attaccarci anche in modo violento, mi diverte molto la violenza verbale, non quella fisica chiaramente, e quindi avete questa opportunità, sfruttatela. Vorrei
posso dire una cosa, scusami, prego, posso prego, dire prego. No, ma che magari può essere un tema anche per chi entra su Discord, questa roba qua. Allora, io spero che la roba su Burgess non sia vera. Voi mi garantite che è una roba vera. Va bene, va bene. Ragazzi, i casi sono due, perché vorrei anche sapere la vostra su questo. Uno, ma Spalletti non si accorge che fa anche un po' una figura di merda? Cioè, nel senso, nel momento in cui vai a sputtanare tutta sta gente coi giornalisti, non ti rendi conto che magari stai anche facendo una figura di merda? E questa è la prima domanda. Se per caso non sta facendo una figura di merda, o se la figura di merda la sta facendo di proposito, questa è un'exit strategy, ragazzi.
Per dire cacciatemi?
Sì. Sì, da? Ma scusami Fabio, allora, voi mi assicurate che è vera? Benissimo. Negli ultimi 10 giorni ne abbiamo lette di tutti i colori su Modesto Gomolli. Mo le leggiamo pure su Burgess. Raga, o non si accorge che alla fine della fiera la figura di merda la sta facendo lui, o per me qua ti stai preparando la strada per andartene. Il sentimento comune è che non poteva lavorare con quelle altre persone... Raga, io
ti do un'altra chiave di lettura.
Prego.
La chiave di lettura è quella di Miguel. La chiave di lettura è che Comolli, all'interno del mondo Juve, e non parliamo neanche dell'esterno, perché dell'esterno ci siamo anche rapportati, ragazzi, ci siamo anche rapportati con un giornalista che io stimo, Riccardo Trevisani, che pensa peste e corne su Comolli, che gli fa schifo il suo modo di lavorare e che spesso, secondo me, è come dire, ha detto delle cose che io non condivido riguardante il metodo di lavoro da parte di Comolli, perché spesso sono giudizi, secondo me, un po' superficiali. Okay? Il fatto che Spalletti a mezzo stampa fa sapere che questa metodologia di lavoro non è, come dire, non porta risultati agli occhi del mondo Juve, ma soprattutto esterno mondo Juve, giornali italiani, stampa italiana, mondo italiano, un mondo medievale che ieri ha visto un allenatore che ha fallito, che allenerà una squadra da scudetto o secondo posto, poi magari ne parliamo dopo, eh. Ma secondo voi la gente, l'uomo, il cosiddetto uomo della strada, se andiamo a fare un sondaggio nelle piazze della nostra città, ma sta dalla parte De Burgess, che non sa manco come si pronuncia, o dalla parte De Spalletti, che invece fa la faccia bella davanti alla telecamera? Ragazzi, e purtroppo si sfrutta tutto ciò che si ha in politica.
Allora la domanda, sì, allora la domanda, allora condivisibilissima, la mia domanda è: c'è Spalletti che sta facendo questa guerra in prima persona o c'è qualcuno che questa guerra la fa per anteposta persona, per trarne anche benefici lui stesso e la sua nuova aziendina del cazzo?
No, secondo me Spalletti non è così fesso da farsi manipolare.
Pazienza. Io magari sbaglierò, nella mia vita ho sbagliato tante volte e opinioni ne ho sbagliate tantissime, ma io Spalletti che dice no, io questo non lo posso vedere, non mi prendi i giocatori che voglio, no, io non lo posso vedere, scrivilo, dai, per piacere, io non ce la faccio a vederlo Spalletti così.
Ti posso dare un'altra
lettura? Io sono d'accordo qua con Antonio. Antonio, è l'unica cosa su cui sono d'accordo oggi che hai scritto, te lo dico con il sorriso. Per me è ignoranza di tutti gli allenatori italiani, sì. Per me è ignoranza di tutti gli allenatori italiani, sì.
E questi... non mi sono spiegato. L'ignoranza degli allenatori italiani va bene, sono d'accordo con voi. Ma tu, a mezzo stampa... una guerra hai cominciato a farla e giustamente Fabio te mi dici anche l'uomo della strada da che parte può stare, da quella di Sballett o da quella di Burgess che non sa manco come si scrive, sta dalla parte di Sballett. La mia domanda però è questa, io non ce lo vedo, opinione mia probabilmente okay. Sbagliata, io non ce lo vedo Spalletti in prima persona a fare questa linea, quindi la domanda, e ve la rifaccio, è: non è che c'è qualcuno che per anteposta persona questa guerra la sta facendo sicuramente anche per conto di Spalletti, ma soprattutto per conto suo, per conto proprio, per tornaconto personale?
Miguel, rispondi tu e poi c'è il disco.
Io non credo sinceramente, sarò molto breve, più che altro perché non vedo uno Spalletti che possa essere in qualche modo manipolato, manovrato, essere il mezzo di una guerra di un'altra persona. Io ti do un'altra chiave di lettura. Tu hai parlato di exit strategy, ok? Se invece si dovesse trattare di una strategia per rimanere più a lungo alla Juventus, per prendersi
oltre,
in qualche
oltre la
modo
contrattuale, intendi?
Esatto, per prendersi in qualche modo questa Juventus e garantirsi la possibilità di stare anche oltre i 70 anni, perché io comunque Spalletti vedo che lui si crede ancora capace di poter allenare per un periodo medio-lungo, ecco. Non lo vedo comunque consapevole di un termine a breve della sua carriera. Lo vedo ancora convinto dei suoi mezzi e delle sue possibilità.
Lì dipende da Miguel, dipende dai risultati pure lui.
Dipenderà sicuramente dai risultati, ma in un ambiente che più li si addice, circondato comunque da professionisti che lo appoggiano nelle sue decisioni e nella sua visione, sicuramente lui si troverebbe molto più a suo agio e potrebbe anche progettare una permanenza a medio-lungo termine alla Juventus, cosa che secondo me con Comolli non esiste. Cioè, secondo me con Comolli, anche se l'anno prossimo vinciamo lo scudetto, secondo me l'esperienza di Spalletti si conclude
può tranquillamente a fare quello che ha fatto al Napoli, mandare il fax o farsi mandare il fax, arrivederci e grazie paperelle, e poi magari c'è un'altra chiamata da un'altra parte. Su questo io non ho dubbi. Detto ciò, non facciamo aspettare il signor Iattu, che vuole prendere ancora una volta con grande coraggio la parola.
Vediamo se oggi, però... se ti annichilisce anche oggi, vediamo. se ti annichilisce.
Prego, 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 dica. Oh, entrate anche altri, ragazzi, non è che dovete far parlare solamente la persona. Buonasera, ci dica.
No, io vorrei... ho ascoltato attentamente quello che avete detto. Vorrei chiedervi, quindi, per riassumere tutto il discorso che avete fatto nella prima parte di live, che condivido in toto, se in conclusione la vostra posizione è simile a quella di ieri o avete cambiato un po' prospettiva sulla possibilità che ancora vi sia di arrivare a un compromesso o che bisogna sacrificare una delle due parti.
Ok, era questa
vorrei
la domanda?
Intanto questo. Questa è la prima domanda.
Ah, questa è la prima. La seconda?
La seconda invece...
rispondiamo, no?
Aspetta, ferma. Rispondiamo prima alla prima. Breve chicconcis, come direbbe Abbatantuono. Io da buonista, da flow, oggi sono in modalità ancora Floris, lo ripeto ancora, serve la sigla di Ballarò che purtroppo non c'ho a disposizione, ai vecchi tempi, quando stava il buon Floris su Rai 3, di martedì non lo guardo. Scusa Michele, lo dovevo dire. Penso ancora che due persone possono essere ragionevoli. Voglio ancora dare altre chance, ma ripeto, è la mia posizione totalmente fuori dalla realtà e buonista, quindi attaccatemi per mio essere buonista, e scrivete a Salvini, Villani è buonista, così fa anche un post dal profilo della Lega attaccandomi perché sono politicamente corretto e buonista. Virmone, Michele, rapidi, e poi c'è la seconda domanda del signor Iattu.
Io l'ho detto prima, per me la soluzione giusta dovrebbe essere il compromesso. Ma come ho detto prima, se 10 giorni fa potevo augurarmi che queste due persone fossero professionisti di un certo calibro, evidentemente questa conferma non c'è stata, e quindi più passano i giorni, più temo che non ci sarà assolutamente alcun compromesso.
Io sinceramente non credo nei compromessi, ma proprio nella vita non credo nei compromessi, per cui secondo me... la soluzione giusta sarebbe, mi dispiace dirlo, ma sarebbe eliminare Spalletti. Sarebbe eliminare Spalletti e procedere subito con l'allenatore di Comolli. Okay? Okay. Chiunque esso sia.
Ok, perfetto. La seconda domanda, signor Iattu, mi sembrano le 5 domande di Pompilio, vi ricordate quel grande... Noi tifosi ci sentiamo traditi. Signor Iattu, prego.
Poi io vorrei mettere in evidenza come quello che stiamo vedendo per Comolli è un pattern che abbiamo già visto per Giuntoli. Anche le parole che stanno utilizzando, la presunzione, l'essere presuntuoso, il modo
Leggo un attimo. Più che su Giuntoli, le stesse parole sono state utilizzate per Thiago Motta. Straniero,
per Thiago Motta. Sicuramente, ma se non sbaglio anche per Giuntoli, per come si comportava negli uffici in Continassa, che non trattava bene i suoi sottoposti. Ricordo che anche questo si criticava a Giuntoli, anche gli altri, come posso dire, addetti del settore, insomma tutti un po' criticavano, giornalisti, colleghi di lavoro. Ricordo che c'era questa tra le critiche che si muoveva a Giuntoli, il suo modo di rapportarsi agli altri, e quindi il fatto che sia un pattern che almeno io ho constatato reiterarsi potrebbe farmi pensare che le persone dietro questa macchina del fango siano le stesse, e chi c'era anche l'anno scorso è Giorgio Chiellini. Okay. Altra cosa è, diceva Virmone prima, il fatto che fino a una volta lo stile Juve richiedeva che certe cose non uscivano dalla Continassa, non uscivano veline, non si sapeva niente delle decisioni che si dovevano prendere. Io ricordo che il mercato di Giuntoli, giugno 2024, luglio e agosto 2024, le cose non si sapevano mai prima, forse l'unico che mezzo sapeva qualcosa era Petullà. Invece, da quando Chiellini ha avuto un ruolo più importante, prima sotto Calvo e poi escluso Calvo, ha preso ancora più spazio, si sono iniziate a uscire più voci.
Vabbè, ma la domanda qual è però?
Ecco, è questo, volevo mettere in evidenza come siano dinamiche che si stiano perpetrando anche rispetto alla stagione passata, e che quindi è più di un indizio che fanno una prova su come Chiellini debba essere estromesso anche per questo motivo, se siete d'accordo, ecco.
Ok, Rispondete voi, ragazzi. Virmone,
per me Chiellini ha un gravissimo conflitto di interesse in questo momento. Chiellini ha il piede in due scarpe. Chiellini è nel board della Juventus e contemporaneamente nel board, perché ne è fondatore, di un'azienda di consulenza finanziaria e sportiva fondata con il figlio di Benetton e con Andrea Agnelli. Per me basterebbe già solo questo conflitto di interesse per dirti ciao. Non succederà, perché quell'uomo lì ha troppo potere in Juventus.
Michele, intanto entrate anche voi. Salutiamo Iatto, che oggi ha fatto un editoriale, per... ormai è diventato editorialista di questa disgraziata trasmissione, come altri alla Zanzara. Michele, a lei, entrate signori nel Discord, dite la vostra e niente, prego.
Chiellini diventerà il nuovo Giampiero Boniperti.
Porca puttana, porca puttana, porca puttana.
Basta.
Però Boniperti era il problema è che Boniperti era illuminato, santo Dio! Boniperti era illuminato, era illuminato, era illuminato, era illuminato. Va bene, ragazzi. C'è gente, ragazzi, se volete canali democristiani, noi spariamo a zero su tutti, non ce ne frega un cazzo di niente. Quindi, dopo questa, che cazzo me ne frega? Che me paga Chiellini a me? Che me paga Comolli? Non me ne frega un cazzo, né di Spalletti, né di Allegri, né di Comolli. Mi fanno schifo tutti ormai nel mondo del calcio. Porca puttana. D'accordo, prego ragazzi, entrate. Oh, prima ce n'era un altro che era entrato nella vocale, adesso se n'è scappato, evidentemente gli facciamo paura. Detto ciò, aspetta, leggiamo. Voi credete che uno yes man sia la risposta ai problemi della squadra?
E chi è? Chi è lo yes man?
Non ho capito a quale figura ti riferisci.
Mettiamo dei soggetti.
Forse intende uno al posto di Comolli, uno yes man al posto di Comolli.
C'è l'uomo Exor.
Forse
no, l'uomo Exor io non lo voglio, l'abbiamo detto prima. Io l'uomo Exor non lo voglio. Io voglio un uomo del calcio.
Si riferisce all'allenatore yes man.
Vabbè, come fa a essere un cioè in che senso allenatore yes man? Chi è un allenatore yes man? Non lo so.
Un allenatore, allora, ok, ho capito la domanda. L'allenatore scelto dai, lo so dove volete arrivare. L'allenatore scelto con l'algoritmo. Così ci intendiamo, ok? La risposta mia è che se c'è una direzione univoca e una protezione da parte dell'azienda, se può andare con quella direzione. Poi, qui non voglio fare il cretino e scendere fuori dal mondo. So perfettamente che metà mondo, anzi tre quarti del mondo Juve, eccolo, perché siete tutti così, guarda che stanno, sei arrivato sesto, non sei arrivato primo, stanno sesto, sei arrivato, pure con Luciano, che io stimo, sesto, e l'anno prima quarto, e l'anno prima con Allegri quarto, e poi l'anno ancora prima quarto, non c'è tanta differenza, guarda.
Ma poi soprattutto, no, io... capisco che siamo juventini e siamo abituati al bianco e nero, però non è che o c'è lo yes man o c'è quello che si dimette al 14 di luglio perché gli vendono Giaccherini. Cioè, raga, ci sono
esistono pure le persone normali, ecco.
Cioè, ci sono anche delle sfumature di mezzo. Cioè, perché se non è uno che si lamenta sempre deve essere automatica a mezzo stampa? Si lamenta a mezzo stampa, ok? Perché deve essere per forza uno yes man. Non c'è una via di mezzo, non c'è uno che magari si siede, parla con questo, fa una riunione 4 ore, litigano, no, io voglio questo terzino, no, ma guarda che questo costa di meno. No, o c'è lo yes man o c'è quello che sclera perché non gli comprano quelli che dice lui. Raga, proviamo a usare un pochettino la fantasia e a immaginarci il mondo un pochettino più come quello che è, perché se il mondo fosse veramente composto o da soldatini o da yes men non saremmo andati da nessuna parte. C'è anche un bello spettro di sfumature nel mezzo, quindi la domanda è: allora ci pigliamo lo yes men? Io non c'ho neanche voglia di risponderti, perché non è una non domanda. È una non domanda. Io preferisco Iattu che viene. Io preferisco Iattu che magari ha testa sul cazzo, ma viene in vocale e argomenta.
Ma quando posso dire? Quando in vocale è una persona gradevole.
Ma certo, perché poi senti che... le argomentazioni. Ma se tu mi scrivi, allora ci pigliamo lo yes man. Ma io che cazzo devo pensare? Ti faccio notare che c'è una differenza, che c'è un abisso, un mare in mezzo allo yes man e a quello che scappa perché gli vendono giaccherini. Cioè, non è che o sei in un modo o sei in un altro. C'è anche una via di mezzo.
Domanda Miguel, quella via di mezzo è Stefano Pioli?
Perché posso dire, ha lavorato col fondo di investimento, se non sbaglio, di Cardinale, e comunque ha raggiunto, se non sbaglio, la Champions League, il secondo posto. Ma ha lavorato anche con Paolo Maldini, la parte dell'ex società del Milan, che ha vinto il campionato, e Stefano Pioli, un medioman, più che un medioman.
Ma guarda, Pioli è uno che sa farsi voler bene, cioè Pioli è uno che, capito, con il suo atteggiamento anche molto quasi cattolico, sarei dire, è molto, molto conciliante sia con la squadra, sia con il club, sia con i giornalisti, perché comunque i giornalisti lo trattano bene Pioli, in linea di massima, quindi potrebbe essere la scelta più tranquilla, ecco, se Spalletti dovesse dare la dimissione, cioè Pioli è un'opzione che la Juventus prenderebbe seriamente in considerazione, non di certo per costruire un futuro con Pioli, perché ripeto, secondo me Comolli ha già in mente quale sarà l'allenatore che sostituirà Spalletti alla fine della prossima stagione. Però ecco, il traghettatore è giusto, un traghettatore molto di più dei vari Palladino, non lo so quali sono gli altri nomi che sono stati fatti, però ecco, tra Pioli e Spalletti ci sono livelli, categorie e categorie di differenza. Io mi tengo Spalletti incazzato con Comolli piuttosto che Pioli che va a cena e va a messa con Comolli, insomma.
C'era Sab, grazie. Jean-Luc, grazie mille.
Grazie.
Mesi con Amazon Prime giungiamo a 502 sub. C'è una domanda che ti fa Antonio Corsa, ma te la hanno anche altri, caro Miguel. Vorrei anche rispondere a questa, se possibile. Una domanda per Miguel. Si dice che la Juve abbia contattato Inzaghi a febbraio. Lo vorrebbe al posto di Spalletti? Aspetta, prima che...
Ma gliela è lei, non ho capito.
Beh, c'è questo rispetto, ma grazie, Rati, scusami.
Cioè, dottor Miguel.
Rati, dovuto il dottor Miguel.
grazie.
Inzaghi, secondo me, forse per la sua età, non dico che sia uno yes man, ma in qualche modo, non avendo avuto l'esperienza Lotito, uno che passa l'esperienza Lotito sopporta tutto, secondo me, nella vita, e quindi pure come io fa andare bene. Prego.
Ma guarda, secondo me più che uno yes man è un allenatore che è sempre riuscito a trarre il massimo da ciò, davvero il massimo, e non come Allegri che trae il massimo da Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Higuain e Tevez. Cioè lui ha veramente, Inzaghi, creato dei giocatori da zero. Mi viene in mente, non lo so, Luis Alberto, che era veramente un bidone parastatale, l'ha fatto diventare uno dei migliori 10 della Serie A, o Milinkovic-Savic, che comunque aveva già del talento. E comunque Inzaghi è sempre stato un allenatore che è stato capace di anche con della materia prima scadente di creare delle grandi squadre, quindi io credo che Inzaghi non avrebbe grandi pretese, perché secondo me ha grande fiducia nelle sue capacità, nel suo lavoro e nella sua, appunto, nella possibilità di poter creare una grande squadra anche con le scelte che fa la società per lui. Io credo che la Juventus debba con obbligo, tra l'altro io qualche anno fa lo dissi, che Inzaghi, il futuro, nel destino di Inzaghi c'è la Juventus e nel destino della Juventus c'è Simone Inzaghi, perché la Juventus ha sempre preso i migliori allenatori d'Italia e Simone Inzaghi è oggi il miglior allenatore italiano in circolazione, quindi secondo me dopo Spalletti c'è Inzaghi quest'anno, se non sbaglio, io ho letto che non può andare via dalla rabbia, se non sbaglio c'è una clausola del contratto che lo tiene ancorato alla rabbia almeno per un altro anno, avevo letto così, potrei sbagliarmi, però se non sbaglio era così, però il progetto secondo me è quello di andare a prendere lui nella stagione successiva, anche perché se ci pensate è l'allenatore italiano più vincente degli ultimi 10 anni, è l'allenatore che comunque ha l'età giusta e l'esperienza giusta per arrivare in una grande squadra, e secondo me è l'allenatore con cui veramente puoi costruire su un periodo molto lungo e che ha già l'esperienza nazionale e internazionale per essere appunto l'allenatore giusto per noi.
Omologata la live con l'internazionale di Miguel, top. Allora, Gio Stuer, io sono ancora nel Discord, ragazzi, entrate, fate sentire la vostra voce.
Magari non è abbonato.
No, è abbonato, ho visto adesso, ho verificato.
Ah, e allora entra.
No, non può entrare nella vocale perché evidentemente non
evidentemente può entrare.
Vorrei darvi questo spunto di riflessione. Non è tanto scegliere Comolli, Spalletti o nessuno dei due, ma il campionato è finito una settimana fa. Perché tempisticamente siamo sempre in ritardo ormai da 6 anni a questa parte? È assurda questa cosa ed è la cosa che ci fa rimanere indietro ormai da 2 anni. Siamo in ritardo perché la società al suo interno vede delle correnti come se fossimo il Partito Democratico, e quindi le correnti cosa fanno? Invece di andare verso una strada, si radunano in qualche salottino per zizzagnare l'uno dell'altra corrente. Questo è. Se Virmone vuole dare una risposta, prego.
Ogni ciclo ha avuto la propria storia. Non c'è un motivo unico che ti ha fatto rallentare. Nel 2021 tu hai rallentato perché hai preso Pirlo senza dargli alcuna fiducia, e avevi già mandato via Sarri prima senza dargli alcuna fiducia. Hai preso Allegri, e prendendo Allegri hai deciso di fermarti, lo hai deciso scientificamente, e sei andato su quello che erano le top. No? Non hai costruito, hai provato a mettere delle toppe. Vlahovic a gennaio è una toppa, Di Maria in estate è una toppa, Pogba è una toppa. Poi che cosa è successo? È successo Giuntoli con Motta, è successo Comolli con Tudor. Non c'è un'unica, ogni anno, ogni volta è successo qualcosa di diverso. E quindi non c'è una risposta, non è che c'è un motivo per cui non sei cresciuto, no, il motivo è che ogni anno c'è stato qualcosa che ha fatto sì che tu rimanessi fermo.
Okay, quindi Comolli non ha mai scelto ancora un allenatore alla Juventus?
No,
io credo che prima di eliminare Comolli un allenatore a lui glielo faranno scegliere, comunque non credo che lo licenzieranno senza dargli la possibilità di creare quantomeno un progetto tecnico con un uomo di campo scelto da lui. Per questo penso che Comolli sia ancora saldamente l'amministratore delegato della Juventus.
Vedremo, ragazzi, vedremo. Il signor Ale Q vuole entrare, quando vuole entrare in vocale entra, guardate che è liberissimo di farlo. Abbiamo fatto entrare, far parlare Iatto, perché non possiamo far parlare Ale QV, ci mancherebbe altro. Vi faccio vedere una cosa, e qui ragazzi mi incazzo tantissimo su queste cose, perché vedete come si alimenta il malcontento. Ora, io non me la voglio prendere con Giovanni, che è un caro ragazzo e che deve fare il giornalista e riempire le pagine di Gazzetta. Però, secondo me, siamo sulla strada sbagliata se pensiamo che queste cose siano realistiche. Juve, idea Real Camavinga. Ecco come può arrivare in bianconero. Signori, io ve lo ripeto ancora, se non ci mettiamo in testa... Se non ci mettiamo in testa che siamo in una realtà differente rispetto a quella che pensavamo 2 settimane fa... e giocheremo l'Europa League con incassi inferiori, introiti inferiori, appeal inferiore, e che si dovrà ragionare di fantasia, anzi bisognerà prima cedere. Se non ci entra in testa questa cosa, preparatevi a un'estate in cui Comolli buffate, Juve buffate, e la prendete in culo voi perché ci credete, e anche noi perché dobbiamo sopportare voi che dite Juve buffate, Comolli buffate. La verità è che se fosse un mondo giusto, ideale, e il mercato da Juventus, mi prendo ancora la responsabilità, lo farebbe l'algoritmo. Mo bisogna tirar fuori l'algoritmo, ora bisogna tirar fuori l'algoritmo, tanto soldini come pensavamo di averne non ce ne sono più. Non è aria di andare da Bernardo Silva, perché Bernardo Silva te sfancula e va al Barça, quello va al Madrid, quello va all'Inter, perché l'Inter ha più appeal, l'Inter ha gli scudetti, l'Inter è una società strutturata, vanno anche da Allegri, ma non perché c'è Allegri, ma perché il Napoli fa la Champions. attenzione, la Juve se deve giocare i giocatori, ve lo dico anche se vi storcerà il naso, con il Como, e il Como probabilmente oggi ha qualche soldino in più da mettere dentro, se non vi è chiara la situazione, se poi volete la realtà, se volete i sogni. Sì, l'Inter non compra nessuno, certo, l'Inter non compra nessuno, va bene. Poi vedremo quest'estate se l'Inter non compra nessuno. Intanto l'Inter è in Champions e vince i campionati. Te sei arrivato sesto e tu piangi perché forse colui che ti ha portato sesto assieme ai giocatori e assieme a Comolli, perché io li metto tutti dentro, piange. No, non mi hanno preso Alisson, non mi hanno preso Bernard. Amico mio, svegliate, te devi da svegliare, vaffanculo, cresci, non so quanti anni hai, vaffanculo, sempre dietro a sti cazzo di allenatori, basta! Scusami, mi sono sfogato. Prego, dite la vostra su Camavinga Juve.
Che è ridicolo anche solo pensarci. Pensare che nel 2026 un giocatore in uscita dal Real Madrid possa scegliere la Juventus, possa scegliere l'Italia e la Juventus è... Fantascienza. Perfetto. Non siamo nel 2016, ragazzi. Non siamo nel 2016 dove il Khedira 28enne t'arriva a zero alla Juve che ha fatto una finale di Champions l'anno prima con Pogba, che è uno dei giocatori più forti del mondo, e con, che ne so, con tutti gli altri giocatori, la BBC, Buffon, eccetera, eccetera. Allora Khedira dice, cazzo, andiamo. Non è quel momento lì. E io ripeto, Giovanni Albanese dovrà scrivere anche un articolo per portare a casa il pane, per carità. Io mi auguro che qualcuno gli abbia detto, guarda Giovanni, fai un nome, cioè tipo il suo direttore gli ha detto fai un nome, perché come cazzo fai veramente tu oggi, uno, giusto per farci due risate, quanto prende Camavinga, ragazzi?
Non lo so, adesso verifico.
Anche solo lo stipendio prenderà 4-5 milioni. Camavinga
6 milioni e mezzo prende, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Dai. Ma di che cazzo stiamo parlando? Dai. Ma di che cazzo stiamo parlando? Dai,
cioè, 6 milioni hai capito? Mezzo. E poi cosa succede? Poi fra un mese, perché Camavinga non va ai mondiali, giusto? No, non va ai mondiali, non lo sa Camavinga. Quindi fra tre settimane. Camavinga va all'Arsenal, ecco, Juve beffata. Cioè, capito? Perché certo. È così, eh?
Certo.
Perché
certo.
È così.
Io poi do la parola a Miguel se vuole intervenire su questa cosa. Due giorni fa l'allenatore del Crystal Palace, Iraola, se non allena il Bournemouth, scusate, ha detto no al Milan perché forse va al Crystal Palace. Voi fate questo raffronto? No, ragazzi, perché se non siamo realisti...
Retrofei in 130 anni al Crystal Palace.
Capito?
Retrofei in 130 capito, anni.
Non avete ancora capito la realtà, uno, del calcio italiano, due, di squadre del calcio italiano che manco fanno la Champions. Non vi è ancora... Dan, non avete ancora capito la situazione del calcio italiano. Miguel, prego.
No, avete detto tutto voi. Cioè, a me veniva in mente quando il Napoli prese dal Real Madrid Higuain, Caleon, Raul Albiol.
Grazie a Bonifici, comunque, va detto.
Esatto, erano stati portati un po' da Benitez ed era comunque un Napoli che giocava la Champions. Era un Napoli che l'anno prima era arrivato secondo e aveva i soldi di Cavani. Aveva i soldi della cessione di Cavani, quindi tanti soldi da investire. La Juventus non ha l'allenatore, che è un ottimo allenatore, ma non ha PIL internazionale Spalletti. Non ha i soldi della cessione di Cavani, non penso che cederanno Yildiz per prendere Camavinga e non gioca la Champions, quindi non lo so, non vedo proprio possibilità che la Juventus possa fare acquisti di questo genere. Hai ragione tu, la Juventus deve puntare nel trovare, ecco, i Kvaratskhelia o i Kim Min-jae della situazione. Io non credo. Non so se sia l'algoritmo, la scelta giusta. Una volta c'erano gli osservatori, no? Gli osservatori in giro per il mondo che ti trovavano i grandi talenti. Non lo so oggi come si fa, però servono queste cose qui. Poi tra l'altro bisogna anche capire quali sono i tipi di giocatori che devi andare a prendere, perché tu prendi Camavinga e chi toglie il posto nella Juventus di oggi? Perché a Locatelli non glielo toglie il posto, ragazzi. Locatelli è titolare fisso ed è forse il vero problema, perché ragazzi il vero problema è, oggi non ne abbiamo parlato per niente perché poi ne parlate sempre, però il vero problema della Juventus sono i giocatori, il vero problema della Juventus, il primo problema della Juventus oggi non è né Spalletti né Chiellini né Comolli, il primo problema della Juventus è la rosa, ok? Però ecco, sui giocatori poi bisogna vedere, insomma, dove lo metti, Camavinga, devi mettere al posto di Thuram, però poi Thuram deve fare la panchina, non lo so, bisognerebbe fare tanti discorsi, per cui Camavinga secondo me è proprio 0% di possibilità.
Sentite, me lo sono tenuto per ultimo come argomento, a questo punto siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana con il caffè e agli ultimi 20 minuti di live, quindi questo è il senza giacca del senza giacca. Vai! Ieri una società sportiva italiana che è arrivata seconda in classifica ha preferito entrare verso una dimensione, come dire, non differente, perché alla fine il modus operandi di De Laurentiis lo conosciamo, ma si è messo dentro in casa, diciamo, una figura ingombrante. Quella figura è Massimiliano Allegri da Livorno. Io non so sinceramente quali buoni uffici abbia per essersi guadagnata una squadra in Champions League. Io vi dico semplicemente questo: uno, che Massimiliano Allegri il prossimo anno, dato che quest'anno il Napoli è arrivato secondo e a detta del suo presidente con Conte a fianco diceva: mister, però tu senza infortuni avresti vinto lo scudetto, e Conte le ha detto no, l'Inter ha fatto molto meglio, avrebbe vinto comunque l'Inter. Quindi uno, Massimiliano Allegri ha l'obbligo, dato che prende una squadra seconda e secondo me una rosa forse anche più ampia rispetto a quella dell'Inter, ha l'obbligo di vincere il campionato, quindi non quarto posto, l'obbligo di vincere il campionato. Seconda cosa, l'ultimo anno in cui Massimiliano Allegri ha avuto tutte le competizioni da disputare, credo che il Napoli dovrà giocare anche la Supercoppa italiana perché è arrivata seconda, a meno che non abbiano cambiato il format, eccetera. Il Napoli ha preso un allenatore che ha nel suo staff atletico il dottor Folletti, che noi salutiamo e abbiamo sempre nel cuore, e ha già avuto tanti problemi di infortuni. Aurelio, tanti auguri, grazie per tutto il content che ci darai durante questi 12 mesi, mi auguro che le cose possano andarti bene, Max, ci rivedremo anche quest'anno, non ti preoccupare, ci rivedremo anche quest'anno. A voi la parola, Virmone, Miguel, cosa pensate del insediamento di Allegri al Napoli? Quanti santi ha in paradiso quest'uomo?
Non lo so, io lo trovo veramente incredibile questa cosa, trovo veramente incredibile che dopo una stagione come quella conclusa De Laurentiis abbia intenzione di presentarsi al proprio pubblico, ai propri giocatori con questo allenatore. Detto questo, secondo me lui farà bene.
Farà meglio, lo dicevi pure col Milan,
sì, ma secondo me col Napoli, guarda, hai ragione tu, cioè nel senso il mercato glielo devono ancora fare e quindi vedremo cosa succederà, però la rosa è sicuramente più lunga di quella che era, di quella del Milan, e sicuramente anche migliore. Ti faccio un esempio stupido, Fabio: se De Bruyne con Conte era un equivoco tattico, con Allegri non lo sarà. E io penso che troverà, erediterà comunque una squadra messa meglio rispetto al Milan che ha ereditato, perché uno era decimo, questi sono secondi, l'obiettivo è sicuramente più alto, l'asticella è sicuramente più alta, però può far bene, e io credo che farà bene. Però davvero è una scelta che rimane comunque inspiegabile per me.
Allora, vi do una notizia sul redazionale che è arrivata adesso da parte del dottor Pinelli, che quando parla. Stefano Pioli è stato visto sull'aereo Pisa-Ibiza.
non so dove sta andando, forse in vacanza, e da dove abbiamo parlato, salutiamo.
Ma come, non era un prete? Che cazzo va a fare Ibiza?
Ma da quando ha vinto lo scudetto, tatuaggi, braccialetti, ma tu non l'hai visto più.
Deve andare a Lourdes, a Santiago di Compostela, no?
Ma a evangelizzare Ibiza, a portare la parola del Signore nelle discoteche a convertire gli infedeli.
Bene, bene, bene. Miguel, parlami tu. Aspetta, prima ringrazio una sub, grazie mille, Dani Supremacy, sub numero 503 del mese di maggio, grazie. I Caps de Mani, grazie per il Prime. Miguel, che combina Max a Napoli?
Per me sarà un gran divertimento la stagione. Purtroppo, secondo me, durerà poco perché verrà esonerato.
Sì,
non credo se non andrà oltre maggio Allegri a Napoli. Voi pensate che il Napoli sia una squadra capace di potersi ripetere negli ultimi anni? Io vedo un Napoli che, cioè, secondo me il miracolo di Antonio Conte negli ultimi due anni è stato ampiamente sottovalutato. Per me il Napoli è ancora la squadra del decimo posto di due anni fa. Conte l'ha un po', Conte con il suo grande lavoro ha mascherato tanti difetti, si è fatto comprare i giocatori che gli servivano il primo anno con cui ha vinto tanto, ma soprattutto è riuscito a farsi seguire ed è riuscito a creare nell'ambiente Napoli l'ambiente giusto appunto per puntare ad alti livelli. Ma andato via lui, secondo me mancano proprio le basi, cioè non è come la Juventus. Alla Juventus già c'erano dei grandi calciatori su cui poi Conte ha lavorato su altri calciatori, ecco, che magari non erano ancora diventati grandi calciatori.
Zade.
Prego, prego.
Non dico niente. Dottor Pinelli, ecco, beccato qua. Basta.
Non capisco
basta.
La censura, però lo conosciamo tutti.
No, non so per quale motivo.
Niente, stavo dicendo che la situazione è molto diversa rispetto a quella che Allegri ereditò da Conte nel 2014.
È suo Juventus. Cugino, non è lui, per questo, è il cugino di Pinelli.
Ah,
okay,
ecco, perfetto. Okay. Ah, ecco, perfetto. Quindi per me Allegri troverà tante difficoltà perché i calciatori del Napoli non sono dei calciatori abituati a reggere delle pressioni così grandi come quelle che devono tenere le squadre che lottano al vertice per tanti anni, e già lo hanno dimostrato. Quindi, secondo me, ecco, Virmone parlava di De Bruyne, ma secondo me De Bruyne è proprio uno di quelli che non andrà d'accordo con Allegri, perché l'abbiamo visto, Allegri va...
Gli fa fare la seconda punta tipo Di Maria.
Bravo, non va d'accordo con i grandi... Cioè, voi pensate De Bruyne che per 10 anni ha giocato il calcio di Guardiola... Già con Conte, secondo me, faticava, con Allegri è proprio il suo decesso. Quindi non lo so, per me, anzi io lo so, secondo me Allegri farà molto male, e credo anche che ci divertiremo tanto, però ripeto, purtroppo non durerà molto la sua avventura al Napoli.
Perché secondo te De Laurentiis l'ha scelto? Perché non ha preso Vincenzo Italiano, che comunque non è un allenatore straniero, è nato in Serie A?
Ma purtroppo questo è l'andazzo. Perché Florentino Perez ha preso Mourinho?
Ma lì io posso anche capire invece la scelta. Non la condivido, però ho preso il migliore, diciamo, tra gli allenatori giovani, che tra l'altro aveva anche vestito la maglia del Real Madrid, un visetto pulito, Xabi Alonso, non è andata. Devo prendere il gestor dei gestori per far compattare il gruppo. In questa squadra di prime donne, di prime stelle. A Napoli le stelle però non ci sono. Che cosa c'è da gestire al Napoli?
No, ma ti faccio capire che comunque oggi la tendenza è quella di andare a prendere allenatore d'esperienza, perché non c'è più fiducia nel dare le panchine ad allenatori che magari anche non hanno ancora avuto dei successi importanti. Cioè io penso allo stesso Thiago Motta, che sta ancora in giro. Secondo voi è giusto che un allenatore come Thiago Motta stia ancora in giro, nonostante comunque, a parte, ecco, la stagione Juventus, comunque la stagione prima aveva ottenuto un grandissimo risultato con il Bologna, però sai, ha la stessa Juventus che prende Spalletti, comunque Spalletti è un allenatore d'esperienza che ha dimostrato comunque di essere un ottimo allenatore nella sua carriera, però comunque un allenatore che è arrivato a una certa età, la Roma con Gasperini, e questa è la tendenza. Assolutamente questa è la tendenza. Non si rischia più di prendere un allenatore che magari ti può dare qualcosa di più in prospettiva, ma si punta soltanto sull'allenatore che ha vinto, sull'allenatore che sa gestire le situazioni. E mi viene da dire anche, proprio in coda a tutto il discorso che abbiamo fatto durante questa live, un allenatore del sistema che ti permette quindi di avere anche un certo tipo di narrazione favorevole.
È per questo motivo che ADL è andato su Allegri, Virmone. Io sono d'accordo con Leviatiano, cioè la tendenza dei patron è quella di prendere allenatori sicuri per portarmi all'obiettivo finanziario che è il quarto posto. Dov'è che è fallace questa cosa? Che quest'anno Allegri senza le coppe è arrivato quinto. Questa è la cosa. Però c'è
capito?
Ancora la narrazione, cioè, che ti dice che Allegri ti porta il risultato.
È quello che a me lascia interdetto, no? Perché se il Napoli avesse fatto lo scorso anno il discorso che ha fatto il Milan, ok? Cioè la scorsa estate, no? E invece no. Cioè tipo Conte vince lo scudetto, grazie, arrivederci, me ne vado. C'è Allegri libero, ha portato la Juventus, ha tenuto la barra dritta alla Juventus, alla Juventus ha navigato in mezzo ai cambi dirigenziali, ai punti di penalizzazione, è arrivato sempre quarto. L'anno scorso io, Napoli, dopo lo scudetto di Conte, mi piglio Allegri. Ma dopo che tu hai avuto la conferma quest'anno di quello che era una supposizione anche facile da immaginarsi, io la trovo veramente ingiustificabile come scelta. Poi magari non vai su Italiano, perché magari di Italiano appunto non ti fidi, ok? Ma com'è possibile che questa scelta sia avvenuta in 3 giorni?
Tra l'altro oggi Di Marzio ha detto che Allegri era d'accordo col Napoli prima di Milan-Cagliari.
Cioè, hai capito? Pensate di che cazzo?
Cioè,
ma ti rendi conto delle robe che stiamo andando, cioè delle teste di cazzo che noi commentiamo ogni giorno? Perché vedi che la merda è veramente dappertutto. Cioè, quello lì, prima di andare a affrontare il Cagliari in casa, si era già studiato il piano B. Sì. Capito? Quindi, la mia domanda è: De Laurentiis, questa scelta, in quanto tempo l'ha presa? Si è interfacciato con i giocatori? I giocatori hanno detto sì, va bene, ci va bene Allegri, perché è ovvio, i giocatori sono tuoi dipendenti, però non puoi neanche affibbiargli uno che magari gli sta sul cazzo. Cioè, non lo so. Ma guarda, vabbè, guarda che è anche meglio, perché se l'ha scelto in 3 giorni, per me è follia. Per me è follia averlo scelto in 3 giorni. Follia. Vuol dire che hai fatto 2 telefonate, una riunione, non hai sentito nessun altro. 3 giorni. Se andiamo indietro, andiamo prima della partita di Cagliari, eccetera, eccetera, magari per De Laurentiis è anche meglio.
Allora,
perché mi fa dire, si è preso qualche giorno in più per pensare. Allora, però mi fa dire che Allegri è 2 volte più stronzo. Perché io sono ancora qua al Milan e sto già ipotizzando di perdere col Cagliari e pensare come cascare in piedi?
Posso dirvi una cosa? Mi prendo, tanto è già avvenuto.
C'è gente che piange per le partite di calcio, ragazzi. Gente che piange. C'è gente che si fa 800 km di corriera e poi piange per le partite di calcio. Io dico solo questo.
Io aggiungo altro, perché ieri, prima che Fabrizio Romano annunciasse la notizia di Allegri, allenatore del Napoli, io ho fatto uno scambio di messaggi con un ragazzo che tra l'altro è stato anche ospite della Bianconera, che è veramente un bravissimo ragazzo, che è Guido Olivares di Napoli Network, che è un giornalista di Area Napoli, quindi le cose del Napoli le sa. E io gli ho detto: Guido, come stanno le cose? Quello che mi ha detto lui, caro Conte Max, io voglio capire a chi devo dare credito, se devo dare credito a te, che tra l'altro mi sembra una cosa un po' difficile, mi ha detto: guarda che De Laurentiis e Allegri sono d'accordo da 2 settimane, solo che a livello ambientale si sta ancora un po', come dire, attendendo, perché non ci si aspettava questa reazione della piazza dopo Milan-Cagliari. Ma era praticamente tutto fatto. Io gli sono rimasto, ma come tutto fatto? La scelta, il consiglio principale l'ha dato Manna. L'ha dato Manna.
Vabbè, ci sta.
Che tra l'altro, 2 piccole parole le voglio spendere. Giova, ma tu da grande vorrai metterti le scarpe e i pantaloni e allacciarti le scarpe da solo, o ci avrai sempre bisogno di Conte Allegri a cui fare il burattino? Questo chiedo, Giova, vogliamo vedere se sei bravo o se sei scarso. Perché sempre a fare il parafulmine di fronte all'allenatore grande mi sembra una cosa un po' bruttina, no? Però prima o poi vedremo se sei bravo o se sei scarso. Se andrà male al Napoli, io credo che Manna è il primo che saluta. E quindi la ricostruzione di Marzio, caro Conte Max, io non so con chi parli tu, ma io qualche piccolo contatto ce l'ho, ed è tutto veritiera, quindi questo è. Detto ciò, il Discord mi ha passato una clip, io non l'ho vista, ma la vediamo insieme, Fabrizio Ravanelli, parla di Vlahovic. Prego, vediamo, dura un minuto, prego.
Il pallone fa 10 metri. Ragazzi, uno se vuole sì. Dire la verità. Io quando giocavo alla Juventus in 20 minuti devo mangiare l'erba. Questi ragazzi ogni volta hanno una giustificazione. È l'infortunio, è il pube, è la schiena, e gioca bene, eccetera. 12 milioni.
Perché sono andati lunghi, convinti che Vlahovic non avesse nulla in mano e che forse alla fine si accontentasse. Poi è stato bravo Vlahovic, ultime 4 partite, 4 gol. Adesso davvero il gol qua dalla parte del manico, anche perché comunque Newcastle l'ha chiamato, l'Atletico Madrid sta facendo dei sondaggi perché Julian Alvarez vuole andare via, perché Sorloth può partire.
Quindi, secondo te, non c'è il Bayern Monaco più bravo di Vlahovic in giro?
No, ci sono, però devi fare degli investimenti. Tu hai già David da vendere e non è facile da piazzare.
Io però, con Openda
da piazzare
per Vlahovic, ma io voglio che un giocatore, al di là di tutto, mi sappia da uscire il gioco, stoppa il pallone e va 10 metri.
Per me è perfetto Fabrizio Ravanelli.
Sì, no, ma più che altro anche lì è debole l'argomentazione di Schira, perché io non posso pensare che la Juventus programmi il centravanti del futuro perché fa 4 gol nelle ultime 4 partite.
Io purtroppo lo penso.
No, dai, Miguel, no.
io lo temevo, ragazzi, io lo temevo. Quando parlavamo di Vlahovic, prima, appena torna, anzi, ancora non tornava dall'infortunio, io mi ricordo che lo dissi, guardate, se Vlahovic torna, e non dico che ne fa tanti, ma fa 4-5 gol, io dissi che ci portano in Champions. Poi non c'erano nemmeno portato in Champions. Però il fatto li ha fatti questi 4 gol, e quindi dimostra comunque di essere un attaccante, non dico nemmeno superiore, più prolifico di quelli che abbiamo. La Juventus penserà di rinnovarlo, e dico di più, Spalletti spingerà per rinnovarlo.
Spalletti sta facendo il diavolo a 4. A me mi hanno detto in questi giorni che sta parlando lui col papà di Vlahovic. Ragazzi, fatemi sta zitto, vi prego, fatemi sta zitto, e poi alla fine la gente, cioè, dice che io parlo per comodo.
No, sai perché, Miguel, io lo trovo invece allucinante, e spero che non sia così, perché non è la prima volta che Vlahovic fa 4 gol in 4 anni e mezzo. Ogni tanto 4 gol li avrà fatti. La doppietta contro il Toro non è la prima doppietta che fa Vlahovic. In 4 anni e mezzo un'altra doppietta l'avrà fatta. Cioè, io l'unica cosa che sposo completamente di questo video è quello che ha detto Ravanelli a un certo punto, cioè, ma che non esiste un attaccante più forte di Vlahovic? Ma davvero? Non c'è in giro per il mondo? È questa la cosa che io trovo veramente incredibile. Cioè, perché Luciano Spalletti spinge così tanto in prima persona per il rinnovo di Vlahovic?
Perché non si fida di Comolli? Perché pensa che se tu si affida a Comolli e al suo metodo, gli prendono uno più scarso di Vlahovic, di Davide Openda. Ragazzi, questa è la verità. E cose bisogna dirle.
Vabbè, comunque, se rinnovano Vlahovic è la pietra tombale su una stagione che ancora non inizia, secondo me.
Concordo.
Ragazzi, e con questo grande ottimismo noi chiudiamo la settimana, ricordando che però domani siamo in diretta, non parlando principalmente di Juve, saremo in diretta a partire dalle 17:45, c'è la finale di Champions. c'è la finale di Champions, Paris Saint-Germain contro Arsenal, quindi la faremo in diretta, abbiamo fatto la Champions, a questo punto faccio pure la finale.
Domani è il mio compleanno.
Ah,
io non lo so se ci sono.
Sono 26, quindi.
27. Vabbè, dai, provo a liberarmi, dai, provo a liberarmi.
Che te devi liberare? Compleanno tuo, ma per favore.
C'è su Prime?
Non lo so. Dove la fanno, ragazzi? Non lo so.
Se c'è su Prime è perfetto per me, ma non credo.
Solo su Sky, dicono.
Solo su Sky, ok, grazie.
Ah, giocano alle 18. In chiaro?
Giocano alle 18. No. Ah, in chiaro la fanno? Dai, la fanno in chiaro?
Beh, la finale di Champions.
Ma aspetta un attimo. Arsenal. Cioè,
non è in chiaro la finale di Champions?
No, è impossibile, dai.
Ma dai, ma non scherziamo, raga.
Ferma. È visibile in chiaro, ma in differita.
Non ci credo, ragazzi. Ma che vergogna è la sera.
Va boicottata, Fabio.
Che vergogna.
Domani, allora, vatti a fare un aperitivo domani, Fabio.
Che vatta vergogna.
Vergogna.
A finale decennio.
Io non la sapevo, sta roba. Oh.
Manco io.
La non sapevo neanche che giocassero alle 18.
Tre ore dopo. Ma vaffanculo, va. Facciamo la live in differita. Senza sapere il risultato.
Va bene, va. Famo la copertina nel frattempo.
Sì, ci togliamo dalle palle. Allora, aspetta, devo togliere la chat, ok.
Aspetta, fai mettere in ordine, dai.
Capirai, Ezzo Miccio, aspetta, vai. Sorridete, vai. Ok, copertina fatta. Oh, possiamo ringraziare tutti coloro che questa settimana ci hanno supportato. Siete ancora 406 su tutte le piattaforme, grandissimi, enormi. Saluto Birmone, ciao Birmone.
Ci vediamo, a presto, un bacio.
Saluto Miguel, ciao Miguel.
Ciao a tutti, ci vediamo.
Con era è tutto, ci vediamo domani, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, buon weekend, ciao. Vuoi salutare almeno?
Fermi. Mi sentite?
Sì, sei fermo.
Mi sentite?
Sì, mi sentiamo, sei frizzato. Sei frizzato?
Oh, sentiamo. Perfetto.
Ma perfetto, cosa che sei fermo?
Io questa live la ricaricherei su.
No, te lo scordi, io te lo giuro, guarda.
Io la ricaricherei.
Me ne vado da LB, io questa roba la cancello pure.
Io e te ce l'andiamo, noi lo lasciamo in live.
Io mi vedo, che cazzo fa?
Mi vedo.
Ti vedete bene?
Mi sentite?
Mi sentite bene, sentiamo bene, sì. Sì!
E mi sentite anche, confermatemi.
Sì! Che hai fatto?
Ok, con un secondo di lag, però. Okay, vabbè.
Mi dici cosa hai fatto?
Ho cambiato l'output dell'audio, perché non... Allora.
Visto!
Ho cambiato l'output dell'audio e ho cambiato adesso il categoria.
Tutto qui.
No, ma non era la linea, non è possibile che fosse la linea, perché vedevo che andava perfettamente. Sentivo anche il boss, sentivo.
Aspetta, fammi parlare. Fammi parlare. Che connessione è andata?
E chi sta parlando? No, ma la fibra non è quello che
fa. Non è un secondo, Ale.
No, adesso non vi vedo più.
Ale, sei un mezzo. Mezzo dietro.
Comunque, ragazzi, questo è quello che poteva essere il debì durante il lockdown, se ne avessimo avuto.
Ma te lo giuro, ma se io faccio un collegamento con il regino comunitario, mi sciappi, ma te lo giuro che va meglio, te lo giuro, ma pure su Strillo andrebbe meglio. A Capri no.
Cioè, vabbè, dai, andiamo via.